In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». La figura di Gesù disturba tutti coloro che hanno occupato un potere e con la menzogna continuano a gestirlo. Il parlare di Gesù mette in luce quindi ciò che è oscuro e nelle tenebre. Immediatamente hanno una reazione. La reazione è quella di uccidere. Questo che sembra un gioco di parole, invece è una trappola per poter mettere Gesù nella situazione o di essere vittima dei rivoltosi o essere vittima dei romani. Perché il paese occupato della Palestina aveva suscitato una grande reazione. E c'erano, per così dire, i partigiani per la libertà e l'indipendenza. E a chi dava ragione ai romani, un giorno o l'altro si sentiva un coltello piantato nella schiena. E i romani a loro volta lasciavano liberi i dipendenti di seguire tutte le loro religioni, i loro usi, i loro costumi, ma su un punto assolutamente erano intransigenti: pagare le tasse. Questo è il punto. Quindi la trappola è congegnata in modo tale che o Gesù risponde in un modo o in un altro, comunque Gesù, secondo il loro punto di vista, sarebbe necessariamente caduto. Gesù affronta la menzogna mettendo in luce la contraddizione. Voi mi presentate un problema, ma di fatto voi l'avete già risolto. Tant'è vero che nelle vostre tasche c'è la moneta dell'imperatore. E dove giunge la moneta, lì si estende il dominio, il potere centrale dell'impero. Gesù quindi vince il male ponendo in luce la verità, perché Dio è luce, è verità. Il demonio invece è menzogna e oscurità. Quindi la prima mossa di Gesù è anzitutto di far venire bene in luce ciò che è reale da ciò che è stato immaginato, costruito dalla intelligenza dell'uomo per ottenere un certo scopo, dove è l'intelligenza dell'uomo che non è alla ricerca della verità, ma è messo a servizio di un progetto precostituito, la diversità. Ma Gesù non risponde solo così per evitare la condanna. Egli mostra che esiste un'autorità civile Ed è un'autorità civile che ha il compito di agire per il bene degli uomini, per il bene comune. Ma esiste una autorità che deve essere considerata da ogni persona. Nella domanda non c'era. Gesù aggiunge: date a Dio quello che è di Dio. Perché il fondamento dell'uomo e della coscienza dell'uomo non è lo Stato, né le leggi dello Stato. Perché le leggi dello Stato non sono fatte dalla verità, ma da chi ha il potere. Il potere a sua volta è a servizio di chi, potremmo dire, se ne è entrato in possesso e lo gestisce. Cioè il Vangelo non è mica tanto ingenuo. È di uomini che vivono l'esperienza della vita e sanno che cosa succede. D'altra parte, coloro che seguono Gesù Cristo sanno di essere in questo mondo stranieri rispetto alla logica del mondo. Perché il mondo ha la sua logica ed è la logica del potere e di chi si aggrega al potere. Di conseguenza il mondo procede secondo un suo progetto, secondo una sua azione. Ecco il punto. Il fatto cristiano invece procede per il fatto che Dio stesso è entrato nella condizione umana e vive nella storia degli uomini e attraverso la coscienza delle persone genera una nuova umanità. Per cui il mondo viene così chiaramente diviso secondo un'appartenenza. C'è chi appartiene al potere e alla menzogna, e c'è chi appartiene alla propria coscienza e a Dio che è la verità. Vedi il passaggio. Per cui l'uomo è chiamato a vivere in questo mondo, il cristiano è chiamato a vivere in questo mondo, in una situazione drammatica, dove l'essere cristiani, dov'è che noi troviamo aiuto con tutta la stampa che c'è, con tutta la televisione, gli strumenti di comunicazione? Dov'è che troviamo un aiuto a vivere la vita cristiana? La vedete? Cioè è un mondo che va avanti per conto suo e ha la sua logica e continua ad andare avanti. E i cristiani a loro volta hanno la loro logica perché hanno una coscienza diversa. E il luogo della coscienza del cristiano è il sapere di appartenere a Dio, di sapere che è Dio all'origine del valore della persona. È il rapporto che Dio ha stabilito con te, creandoti e ponendoti in questo mondo, ed è un rapporto unico che Dio ha stabilito con te. Ci fossi anche tu solo sulla faccia della terra, Dio ha stabilito questo rapporto con te. Anche per una persona sola, l'infinita potenza di Dio si sarebbe mossa per salvare l'uomo, perché questo è l'amore di Dio. E all'interno di questo mondo i cristiani sono coloro che vivono secondo questa logica. Chiaro che noi non siamo, diciamo, cristiani già arrivati. Non siamo, per così dire, cristiani adulti, siamo sempre discepoli, impariamo sempre. Però questa docilità ad imparare è quello che ci salva, perché abbiamo il coraggio di riconoscere dove abbiamo sbagliato. E riconoscere dove uno ha sbagliato, quello è l'inizio di una nuova di un nuovo modo di procedere nella vita, è una novità di vita. Il brano qui, potremmo dire, primariamente intende affermare il diritto di Dio di avere un rapporto esclusivo con l'uomo. Dio vuole avere un rapporto esclusivo con te. Riguardo poi all'organizzazione civile, occorre vivere sul chi va là. E c'è da sorprendersi quando si prendono delle decisioni che hanno una qualche corrispondenza con la coscienza cristiana. Capite il mondo? Perché il mondo ha la sua logica Ed è chiaro che il cristiano occorre che abbia la lucidità dell'intelligenza e la prontezza del cuore a seguire ciò che è necessario per vivere in coerenza con ciò che il Signore lo sollecita a fare nei diversi momenti della vita. Notate come San Paolo loda questa comunità di Tessalonica per tre cose. Dica tanto. La fede che sia operosa, la fatica della carità, la fatica del voler bene. I cristiani non sono dei romantici decadenti che sono presi da un'affettività cosmica generale, sono delle persone che, volendo fare il bene della persona, costa fatica. E inoltre hanno la fermezza della speranza nel Signore Gesù. Capite il punto? Il fondamento del significato della vita, il fondamento che ce la caviamo nella vita, è il nostro Signore Gesù. E qui si richiede una perseveranza che venga continuamente rinnovata dalla dichiarazione della nostra fede al Signore. Ecco, questa pagina del Vangelo può essere tirata o da una parte o dall'altra, però la preoccupazione di Gesù è che un uomo sia un uomo secondo tutte le dimensioni che il Signore gli ha impresso nella sua esistenza. Preoccupazione di Gesù, sei tu, è l'uomo in quanto tale, in tutte le dimensioni della sua esistenza. Noi dobbiamo chiedere al Signore che ci conservi questa lucidità del rapporto con Lui e di trarre dal rapporto con Lui la costanza e la forza per affrontare le difficoltà della vita e vincere la menzogna del mondo. Quindi il cristiano vive in questo mondo come ogni uomo, ma è sempre sul chi va là, perché non è detto che la proposta che ti viene fatta sia buona, cioè ti aiuti a vivere, sia un motivo che ti permette di affrontare con serenità la tua esistenza.